Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, in studio Silvia Terribili, e questa sera parleremo dell'oro degli italiani e ne parliamo con un esperto, Fabio Conditi, con il quale ci colleghiamo tra poco in diretta.
Lenti o rapidi mezzi, 20 cambio diretti, stessa meta fatale, sì, ma itinerari diversi. Sogno un viaggio di Melville, non un cargo di merci. La mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci. Gattonando, mi metto in piedi come sugli stemmi il gatto pardo. Anche in alto mare l'arte la polare, l'ho seguita per i cieli come un astrolabio. Giovane alto brando, lascio casa e corro il mondo nel vagone, dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio sogno e il punto di vista si allarga, se dall'astronave mi sporgo, imparo che non c'è disfatta, se posso premiare lo sforzo, come l'otterosauro di Arzak, ho un personaggio sul dorso, voglio levarlo di dosso, voglio vagare nel cosmo, sopporto le attese, imparo ad amare raccolto il maggese, io corto maltese, che osserve i gabbiani dal porto in paese. Ho capito che per ogni capolinea c'è un nuovo biglietto che fa capolino. Scriverò sul retro della cartolina.
Io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo. Io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco.
Lasciarmi qui per pietà, dammi ancora sfide e maree. Dio, sia fatta la tua volontà, ma fammi capire qual è. Io sono stato i sandali del pellegrino, perso in un deserto come il Kalahari. Sono stato sabbia lungo il mio cammino, quando inaridivo come certi intellettuali. Sono il mozzo capitano sul ponte, sono morto e poi rinato più volte. Piccolo principe, giovane Holden, sono il vecchio che va in mare, sfida ancora le. Pensare odri d'inchiostro, indosso i panni di fila sfoghe, mi involo, approdo per ripartire di nuovo.
E do il benvenuto a Fabio Conditi. Buonasera. Do il benvenuto a Fabio Conditi in linea. Buonasera, Fabio. Mi sente? Mi sente? La sento molto lontana. Pronto? Mi sente?
Sì.
Ah, buonasera, buonasera. Le do il benvenuto, grazie di essere qui questa sera con noi a Radio Onda Italiana, e il tema è l'oro degli italiani. Noi vorremmo sapere com'è questa storia. Intanto, quant'è quest'oro? A chi appartiene? Appartiene agli italiani? Ce lo vuole spiegare?
Allora, l'oro della Banca dell'Italia, che è detenuto e gestito dalla Banca d'Italia, sono 2450 tonnellate. È stato accumulato in tantissimi anni, è il frutto di una bilancia commerciale ed è che l'Italia ha avuto, soprattutto nel secondo dopoguerra, molto attiva, e quindi gli ha permesso di accumulare questa quantità di oro. Quindi è indubbiamente il frutto dell'attività del popolo italiano e di tutte quante le aziende italiane, quindi è sempre stato di proprietà degli italiani. Purtroppo, diciamo, con tutta una serie di passaggi in cui la Banca d'Italia da pubblica è diventata a partecipazione privata, poi è entrata a far parte della BCE, le norme dei trattati europei sono poco chiare da questo punto di vista, la BCE sta in questo momento conducendo una battaglia per definire quasi la proprietà all'interno del sistema europeo delle banche centrali di questo oro, che in realtà non lo è. Quindi adesso c'è uno scontro in particolar modo tra l'attuale governo e la BCE per definire di chi è la proprietà di questo oro. Molto interessante come cosa. Tra l'altro, nei trattati europei non si parla minimamente della gestione delle riserve auree, ma si parla solo delle riserve in valuta, e quindi queste dovrebbe gestire la BCE. La BCE però si sta arrogando il diritto di gestire anche le riserve auree, che invece appartengono al popolo italiano.
Sì, ma questo problema dovrebbe toccare anche la Germania, che ha la riserva, le riserve auree le maggiori al mondo, o le seconde,
dopo la Federal Reserve c'è la Germania e poi ci siamo noi italiani.
Sì. E in Germania com'è la situazione?
Cioè, sinceramente non ho approfondito questo fatto, adesso mi viene la curiosità di approfondire questa cosa, perché i tedeschi sono sempre molto attenti alle questioni riguardanti i loro interessi nazionali, soprattutto la Corte Costituzionale tedesca è sempre stata molto rigida nel difendere gli interessi nazionali, quindi magari proverò ad approfondire questa cosa, ma non ho trovato riferimenti da nessuna parte su questo discorso qua.
Sì.
Secondo me è palese che deve essere di proprietà delle nazioni, anche per un motivo fondamentale. Le varie nazioni apportano alla BCE, al sistema europeo delle banche centrali, diverse quantità di oro, cioè l'Italia e la Germania hanno quantità molto grandi rispetto alle loro economie, altri paesi hanno invece quantitativi di oro molto piccolo, quindi è assurdo che le varie nazioni concorrano allo stesso sistema in maniera così diseguale, e quindi è ovvio che ci deve essere un conferimento, ma c'è stato, perché ogni banca centrale delle diverse nazioni ha conferito alla BCE una piccola parte di questo oro. L'Italia mi pare che abbia fatto 40-50 tonnellate. 40 tonnellate, ma basta, anzi proprio questo conferimento dimostra che
140
solo quello,
addirittura dovrebbero essere
140.
Di più.
Sì. Sì, vabbè, comunque insomma è un quantitativo rispetto ai 2450 comunque molto piccolo, proprio questo conferimento dovrebbe dimostrare che a parte quello conferito il resto rimane di competenza degli stati.
Sì, sì. E tra l'altro c'è anche il dettaglio piccante che 40 tonnellate sarebbero state di questo oro conferito, sarebbero state utilizzate per realizzare la favolosa sede di Francoforte, quindi anche questo dettaglio c'è. Ma torniamo quindi alla, sì, anche questo che è stato segnalato dall'onorevole Borghi. Prima lei parlava della bilancia commerciale, ecco, la bilancia commerciale praticamente è quella che regola, in base alla quale si soppesano le importazioni e le esportazioni, quindi questo oro è stato acquisito grazie proprio alla forza, alla capacità, dell'industria italiana, del Made in Italy negli anni. Quegli anni buoni, insomma, del dopoguerra in cui l'Italia cresceva, e quindi è tutto oro che l'Italia si è conquistata, insomma, in maniera assolutamente onorevole e meritoria, no? Quindi A maggior ragione.
Secondo me la questione dovrebbe essere abbastanza facilmente dirimibile, perché non c'è nessun atto concreto, nessuna norma che definisca la proprietà di questo oro in capo alla BCE e quindi al sistema delle banche centrali. Quindi dal mio punto di vista non ci dovrebbero essere decisioni. Fa specie che la BCE si stia arrogando il diritto di acquisire una esclusiva competenza su una questione che è invece di competenza degli stati, e tra l'altro sta facendo la stessa cosa con la CBDC, cioè le Central Bank Digital Currency, perché, come dico sempre, non è previsto dai trattati che la BCE emetta una moneta digitale a corso legale, e quindi sta facendo questa cosa anche qui in barba ai trattati e in deroga da qualsiasi normativa. Fortunatamente, forse si sono accorti che c'è qualcosa che manca a livello normativo, da un primo annuncio che sembrava entro quest'anno ottobre doveva essere fatta la CBDC, in realtà l'hanno posticipata al 2029 con l'uso dei condizionali. Quindi probabilmente si sono accorti che la cosa non è molto facile. Ma qui secondo me dobbiamo cominciare a rimettere sul tavolo una discussione importante. Le politiche monetarie che la BCE oggettivamente ha come competenza esclusiva, in realtà bisogna ricordare che sono uno strumento in mano agli stati per realizzare il benessere dei popoli e comunque soddisfare i bisogni dell'economia reale. Mentre invece la BCE e molte delle banche centrali nel mondo stanno utilizzando le politiche monetarie per avvantaggiare i mercati finanziari e le banche e non l'economia reale. Questo secondo me è il nodo che andrà risolto, e secondo me il governo italiano dovrebbe approfittare di questa occasione per mettere tutta una serie di puntini sulle i proprio sul concetto di sovranità monetaria, che è ancora in capo al Ministero del Tesoro, allo Stato italiano, mentre ciò che è stato trasferito alla BCE sono le politiche monetarie, che sono una fattispecie giuridica diversa dalla sovranità monetaria, e lo Stato farebbe bene a ribadire il suo potere all'interno di queste decisioni.
Sì. Ma cosa è successo con il famoso divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia?
È una storia complessa e brutta, perché partiamo dal 1971, che è una data cardine per l'umanità, perché nel 1971 Nixon dichiarò la fine del gold dollar standard, cioè l'ultima moneta che era rimasta convertibile in oro è stata eliminata la convertibilità in oro, e quindi dal 1971 non esiste più alcuna moneta al mondo che sia convertibile in oro, cioè le monete si chiamano fiat, sono creabili praticamente con un clic del computer. Questo però ha dato origine a tutta una serie di azioni per evitare, perché a quel punto ovviamente la moneta poteva essere creata in quantità illimitate da parte degli stati proprio per soddisfare le esigenze dell'economia reale. Invece hanno cercato in tutte le maniere i poteri finanziari di togliere agli stati la capacità di creare moneta e comunque di decidere su questo campo, per trasferire questo potere lentamente verso il settore bancario. Il primo passo è stato proprio quello che ha detto lei, cioè nel 1981, con una semplice lettera tra Beniamino Andreatta e Carlo Azeglio Ciampi, che era il governatore della Banca d'Italia, lo Stato ha comunicato che la Banca d'Italia poteva non comprare più obbligatoriamente i titoli dello Stato, e quindi da quel momento in poi, nel giro di 10 anni, si è tolta la possibilità che gli stati potessero essere finanziati dalla propria banca centrale, perché oggettivamente era un'operazione che è stata fatta nel dopoguerra e che ha dato i suoi frutti, quella che lo Stato emette titoli, li dà alla sua banca centrale e ottiene moneta in cambio, e quindi finanzia l'economia praticamente a costo zero. questa operazione è stata interrotta nel 1981 e definitivamente nel 1991, dopo 10 anni. Questo ha provocato in Italia una crisi pazzesca nel 92 con la svalutazione della lira del 20-30%. E poi siamo entrati nell'euro, abbiamo, diciamo, privatizzato tutte le banche pubbliche, ci sono stati tutta una serie di passaggi per cui l'Italia ha perso il controllo dell'emissione monetaria.
Sì. Perché
e questo è un dramma, perché certo, senza emissione monetaria gli stati non possono essere considerati sovrani.
Sì. Perché l'ha fatto Nixon allora? Perché si è deciso di,
Nixon l'ha dovuto fare
di abbandonare il gold standard?
Perché il buon De Gaulle, il presidente francese, aveva capito che gli Stati Uniti stavano stampando quantità industriali di biglietti verdi del dollaro, non avendo adeguata copertura in oro, e quindi ha cominciato a mandare delle navi cariche di dollari chiedendo in cambio dell'oro. Quando hanno visto questa cosa, negli Stati Uniti si sono resi conto che non avrebbero avuto oro a sufficienza per ripagare tutti i dollari che avevano stampato, soprattutto durante la guerra del Vietnam, e quindi chiaramente hanno dovuto interrompere una cosa che oramai era già palese da tanti
quindi
anni.
Quindi de facto cioè già c'era. De facto, sì, de facto gli Stati Uniti non avevano più la copertura.
Io ricordo sempre nei miei incontri che Aristotele più di 2000 anni fa aveva già capito che la moneta è un fatto convenzionale e che addirittura in greco moneta si dice nomisma, che viene da nomos, che è legge, cioè la moneta è un fatto giuridico, è lo Stato che decide la moneta per effettuare gli scambi all'interno dell'economia e per pagare le tasse, perché è una delle attività, diciamo, permesse. E quindi da sempre è sempre stato così, quindi era, diciamo, una finzione il collegamento con l'oro, perché si sapeva che non c'era oro sufficiente a convertire tutta quanta la moneta che avevamo.
Sì. Al momento le critiche della BCE, sì, ci sono state queste critiche, però concretamente l'emendamento è stato presentato e il governo è intenzionato ad andare avanti con questo emendamento.
Ma qui c'è l'occasione di dimostrare che in realtà il potere legislativo sulle questioni monetarie spetta agli stati. Io ricordo sempre che l'articolo 117 della nostra Costituzione, se uno lo va a leggere, e dice che le competenze legislative esclusive dello Stato riguardano anche la moneta e i sistemi valutari, al punto E. Quindi lo Stato ha sempre la possibilità di decidere qualsiasi cosa che riguardi le questioni monetarie. La BCE è un organismo extranazionale a cui è stata concessa qualche potere e qualche obiettivo, ma come ricordo sempre, la BCE si sta dimenticando una cosa importantissima. Siccome loro dicono sempre che il loro unico obiettivo è la stabilità dei prezzi, io ricordo che l'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea dice che, fatto salvo la stabilità dei prezzi, la BCE deve contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea, che sono definiti dall'articolo 3. L'articolo 3 parla di piena occupazione, di crescita economica, di progresso sociale, di solidarietà tra gli stati, ma la BCE si è sempre solo preoccupata delle banche e dei mercati finanziari, non si è mai preoccupata di delle esigenze dell'economia reale, che sono in realtà fondamentali e cruciali anche nei trattati europei.
Sì.
Questo dobbiamo cominciare a ricordarglielo.
Sì, e di fatto poi con il famoso whatever it takes si è cominciato a stampare tantissima
certo,
moneta. Quindi si è aggravato un problema esistente.
Non si è aggravato. Allora, il whatever it takes di Mario Draghi è stato diciamo uno strumento che è servito ad evitare il tracollo dei debiti
per salvare l'euro? È servito a salvare
per salvare, diciamo, i debiti degli stati e indirettamente per salvare l'euro, perché si era già capito che il meccanismo dell'euro, che impone agli stati di finanziarsi solo ed esclusivamente con i mercati finanziari, non sta in piedi. E quindi, non stando in piedi, la BCE ha dovuto fare un trucco, ma è un trucco contabile, perché la BCE non potrebbe finanziare i debiti degli stati, Però cosa hanno ci sono inventati il quantitative easing, che è acquisto di titoli sui mercati secondari. Ma in realtà la sostanza è la stessa, la BCE sta finanziando gli stati, quindi la stessa cosa che la BCE dice che è vietato fare, lei lo sta facendo praticamente da 10 anni.
Ma ora è terminato però, ora è terminato
no,
questo?
No, assolutamente no.
È ancora in corso questo
whatever it takes. È che nessuno si rende conto di questa cosa. La Banca d'Italia, guardando solo all'Italia, possiede il 25% di tutto il nostro debito pubblico, parliamo di più di 700 miliardi,
sì.
Che essendo una partita di giro, perché la Banca d'Italia è un organismo dello Stato, quindi i titoli detenuti dalla Banca d'Italia che sfruttano un rendimento, poi questo rendimento che lo Stato paga a Banca d'Italia viene girato allo Stato italiano, quindi è una partita di giro, quindi quel debito non pesa sul bilancio dello Stato. Però in realtà oggi le banche centrali finanziano gli stati attraverso il quantitative easing.
Sì.
Ma succede anche in Olanda, succede in tutti i paesi europei.
Sì, sì. Un'altra domanda, mi stavo chiedendo, pensando a questo progetto di confiscare i beni russi congelati a Bruxelles che si trovano in Belgio, sì. Non è che c'è il rischio che questo oro italiano possa essere in qualche modo utilizzato come garanzia? Non
secondo
so se è una cosa proprio campata in aria, però c'è una grande opposizione su questo discorso della confisca da parte del Belgio.
Il sospetto che questo freno da parte della BCE ha una dichiarazione piuttosto banale, perché dichiarare che l'oro è di proprietà degli italiani è una dichiarazione oggettivamente quasi palese, quindi è semplicemente ribadire una cosa che era comunque considerata vera da tutti. E il fatto che non lo vogliono considerare potrebbe lasciar presagire che stiano pensando ad utilizzare questo oro in qualche maniera, non so come, la vedo difficile per il discorso dei beni confiscati russi, però sicuramente c'è un fattore dirimente nell'Unione Europea e nella Banca Centrale Europea. Ogni paese attraverso il Target 2 accumula un debito e un credito nei confronti della BCE. Quindi la Germania ha accumulato un credito di 700-800 miliardi, l'Italia ha un debito nei confronti della BCE di 300-400 miliardi. Mm. Quello potrebbe essere messo a garanzia di questo debito. Guarda caso è una cifra paragonabile, perché l'oro sono 250-300 miliardi, più o meno corrisponde a quella cosa lì. Quindi non vorrei che l'obiettivo sia quello di avere una sorta di garanzia, sì, del debito pubblico, del debito della bilancia commerciale dell'Italia.
Sì, sì. Veniamo a un altro tema che ho sempre trovato molto, molto interessante, però di cui si parla pochissimo. Sembra che il Tesoro abbia a suo tempo acquistato dei contratti derivati con delle banche internazionali, e questi contratti derivati servivano a garantirsi dall'aumento dei tassi di interesse. In un momento in cui i tassi di interesse sono crollati, però questi contratti si sono rivelati estremamente svantaggiosi per il Tesoro. Certo. Non so se ci può spiegare un po' meglio questa problematica.
Chiariamo che cos'è un derivato. Un derivato è un'assicurazione nei confronti di una variabile che può andare in positivo o in negativo negli anni successivi. Come funziona quindi? Se io ho il debito pubblico che viene messo ad un interesse del 3%, facciamo l'ipotesi, se voglio tutelarmi dalla possibilità che l'interesse sul debito mi diventi il 5, il 6%, faccio un'assicurazione con un istituto finanziario, il quale nel caso in cui effettivamente l'interesse aumenta mi compensa la differenza, e cioè mi restituisce la parte che io perderei. Ma se per caso gli interessi calano, io seguito a pagare 3 e non usufruisco del calo di questi interessi. Quindi è una scommessa come tutte le altre. Chiaramente chi emette questi derivati sono istituzioni finanziarie che ci guadagnano a fare questa attività. Quindi è impensabile che uno Stato debba aver bisogno di tutelarsi con dei derivati prodotti da aziende private che sicuramente ci guadagnano in questa operazione, e quindi è un'assurdità che lo Stato faccia delle cose di questo genere. Lo Stato ha ben altri strumenti per poter essere garantito. Noi diciamo sempre che lo Stato non deve, non dovrebbe neanche mettere titoli sui mercati finanziari. Lo Stato ha la possibilità di creare la moneta, di dare valore alla moneta, dovrebbe tranquillamente crearla per la sua economia senza fare debiti con i mercati finanziari. Sì. Questo è quello che noi abbiamo dimostrato che si può fare, lo abbiamo anche in parte realizzato in Italia negli anni scorsi, poi è stato bloccato proprio da Mario Draghi, però in realtà abbiamo dimostrato che è fattibile che lo Stato possa creare strumenti di scambio nuovi senza prenderli in prestito dai mercati finanziari.
Sì. Però sembra che il Tesoro questi contratti anche li abbia allora stipulati. E che sottomonti praticamente, credo che un contratto sia stato rescisso da parte della banca proprio perché era il momento in cui l'Italia avrebbe cominciato a guadagnare,
certo,
avere
certo,
profitti. Beh, e tra l'altro io che so che qui in Olanda comunque ci sono delle banche, l'Olanda stessa guadagna sui derivati, ha degli introiti.
Tutti guadagnano sui derivati. Quindi,
però la domanda è, l'Italia guadagna oppure perde? Perché l'Italia paga molto per interessi, ci dicono sempre che noi paghiamo tantissimo per interessi.
Noi paghiamo sugli interessi, adesso più che i derivati. A me quello che spaventa è che l'Italia sta andandoci verso una spesa per interessi sul debito pubblico pari a 100 miliardi. 100 miliardi all'anno sono il 5% del nostro PIL. È una cifra enorme che l'Italia deve assolutamente far andare in un'altra direzione, perché se noi paghiamo interessi a BlackRock, Vanguard e State Street, questi interessi finiscono negli USA e non pagano le tasse in Italia, quindi sono costi vivi di tutto il popolo italiano. Se invece, visto che gli italiani hanno una ricchezza finanziaria molto elevata, pari a quasi il doppio di tutto il debito pubblico, lo Stato dovrebbe fare prodotti specifici per gli italiani, in modo tale da tutelare, come dice la nostra Costituzione, il risparmio degli italiani e gli interessi che lo Stato paga ai residenti in Italia seguiterebbe a circolare nell'economia e produrrebbe benessere, crescita economica e gettito fiscale.
Sì.
Questa è la soluzione. È quello che fa il Giappone da tantissimi anni. Ha il debito più grande del mondo, ma se ne frega altamente perché il debito è detenuto dai cittadini residenti in Giappone. Sì.
E veniamo, so che lei tra poco deve lasciarci, ma veniamo alla sua associazione che è Moneta Positiva. Quali sono le vostre attività e quali sono i vostri progetti? E so che ci sarà a breve una riunione, un importante incontro. Proprio per parlare di questi, può dircene?
Noi abbiamo fatto un incontro proprio ieri sera, che tra l'altro se andate sul nostro canale YouTube Moneta Positiva e vi iscrivete, c'è la live dell'incontro che abbiamo fatto ieri sera, e quindi chi vuole può ascoltare tutte le nostre proposte. Abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata di quella che è la situazione, l'inferno del debito a livello mondiale, perché il debito ormai sta raggiungendo livelli assurdi, ma abbiamo cominciato a proporre anche il purgatorio e il paradiso, come nel famoso percorso di Dante nella Divina Commedia, perché c'è la possibilità, cambiando paradigma, di realizzare davvero il benessere per tutti. Però bisogna cambiare paradigma. Noi oggi stiamo usando una moneta prestata dal settore bancario che genera debito che non potrà mai essere ripagato, tant'è che il debito nel mondo ha raggiunto una cifra che pari a 3 volte tutto quanto il PIL. Dobbiamo assolutamente cambiare registro, introdurre una moneta positiva, cioè una moneta senza debito, creata dal Ministero del Tesoro o dallo Stato in generale, che possa finanziare l'economia senza indebitarsi con i mercati finanziari. Questo è possibile sia in Italia che in Olanda. Noi abbiamo fatto tanti convegni in Italia, 6 alla Camera dei Deputati, 4 al Senato, in varie assemblee regionali, ma poi siamo stati anche invitati dal vicepresidente del Parlamento ungherese, quindi siamo stati anche in Ungheria, perché è un tema che deve essere sentito e diciamo utilizzato da tutti i paesi dell'Unione Europea. Se vogliamo che l'Unione Europea cambi, è necessario che ogni Stato si doti di una sorta di moneta nazionale che gli permetta di finanziare l'economia senza indebitarsi. È il percorso opposto di quello che stanno facendo i BRICS. I BRICS sono nazioni che hanno la loro moneta sovrana e stanno cercando di unirsi per creare una sorta di moneta comune per gli scambi internazionali, che la chiamano R5. Noi che abbiamo già la moneta comune dobbiamo creare le condizioni per cui ogni Stato possa emettere una moneta parallela all'euro a valenza nazionale che finanzi le economie senza indebitarsi.
E questo potrebbe essere possibile con gli attuali trattati?
Assolutamente sì, perché allora, l'idea che noi abbiamo avuto tanti anni fa e che abbiamo poi in Italia realizzato, perché noi siamo stati gli ispiratori del super bonus, non so se avete sentito in Olanda del super bonus che è stato
per,
fatto in Italia.
I pannelli solari, per l'efficientamento energetico.
Che cos'era il super bonus? Era un finanziamento che lo Stato dava, che era uno sconto sulle tasse future, il credito d'imposta che però era cedibile a tutti e quindi diventava una sorta di moneta. Poi è arrivato Mario Draghi a bloccarlo, però siamo riusciti ad ottenere che il credito d'imposta cedibile, che è il cuore, lo strumento che finanziava il superbonus, è stato inserito nelle norme europee, in particolare nel manuale del deficit del debito pubblico, che è stato aggiornato da Eurostat nel 2022. Quindi attualmente, per merito dell'Italia, nei trattati europei le norme prevedono il credito d'imposta cedibile come strumento per finanziare gli Stati. Quindi io auspico che anche l'Olanda, come tutte le altre nazioni, siano in grado di emettere questo tipo di questo strumento, che è un credito d'imposta cedibile, per finanziare la propria economia senza indebitarsi con i mercati.
Sì. Per finire, proprio lei ha anche scritto un libro di recente che sono Le risate sovrane. Di cosa parla questo libro?
Parla proprio di questo strumento che noi abbiamo chiamato SIRE, che è un'assonanza delle nostre vecchie lire, ma SIRE ha anche un significato che è internazionale, perché SIRE in italiano significa sovrano, re, ma anche in inglese, nell'inglese più antico, SIRE significa re, comunque sovrano. E quindi è un nome che dovrebbe interessare tutti, cioè tutte le nazioni nel mondo, soprattutto quelle europee, dovrebbero dotarsi di un proprio SIRE francese, olandese, tedesco, spagnolo, per finanziare l'economia senza indebitarsi con i mercati. Il libro lo trovate nel nostro sito www.unmondopositivo.it, dove trovate non solo il libro, ma anche la possibilità di fare dei corsi online, quindi anche chi sta in Olanda, se vuole conoscere le nostre proposte e conoscere qual è la nostra analisi economica e finanziaria, può iscriversi a questo corso che facciamo in 12 lezioni online registrate, che dà la possibilità di aumentare la consapevolezza economica in maniera comodamente seduti da casa.
Va bene, la ringrazio anche di tutte queste idee positive e la ringrazio di aver partecipato questa sera al nostro programma.
Io ringrazio voi, per me è un onore essere parlare con qualcuno che sta in Olanda. Abbiamo già persone, ho detto in Ungheria, in Albania e anche in Inghilterra, a Londra, quindi adesso siamo arrivati anche in Olanda, sono contento.
Bene, grazie ancora Fabio Conditi.
Grazie a
buonasera.
Voi. Ciao,
buonasera, ciao.
Ciao.
State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio. Libera la Radio. Libera la Radio.
arrivarono in silenzio i cambiamenti, come dei lampi graffiano il buio. Io volevo fare solo il musicista, lei ci credeva mentre studiava. Per andare via servono gli euro e un filo di rabbia. Per andare via lontano, il capomastro appeso ad un traliccio grida il cielo non esiste, eppure la luna è una messa in scena. Ma la luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo, pure i pesci che li vedi brillare. L'anestesista dice che il dolore non esiste, eppure la morte è una messa in scena. Ma la luce che sfiora di taglio i tuoi occhi mette tutti d'accordo, pure i pesci. Pure i pesci.
E questi erano Di Martino e Colapesce, La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo, una registrazione dal vivo con orchestra. E ora passiamo ad ascoltare Galì in Jennifer.
Yeah, la vie est belle quand tu souris. T'es dans ma tête comme une mélodie. Voilà, 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 je ne suis plus un voleur. Je n'ai volé que ton cœur, car il a trop de valeur. Tous mes slaps, c'est des mafias. C'est pour ça que tu es méfiante. Il y a, fais-moi confiance. Il y a, tu n'es plus une fillette. Mon bébé, ich liebe dich, wallah. Ensemble, on va faire beaucoup de moulah. Ich liebe dich, wallah. On va faire beaucoup de louja. Piccola, c'est la mia. Piccola,
c'est ma petite.
Piccola, c'est la mia. Piccola,
c'est ma petite.
Oh, neri, 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 neri.
Baby,
so many, many jalousés.
Cognon.
Oh, neri, 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 neri.
Walesh.
Jenny, 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 Jennifer.
I love you.
Oh, neri, 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 neri.
Baby,
so many, many jalousés.
Cognon.
خوي اندمونيا تو عنده جنون خوي قراح شلت روحه قولوا لو 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 سلع زولو حطوا لك الفودو في البخوخ
حشاك فيبرا كومو نوكي ا اخسو كولو كول ميو فلو تريما ليجي نوكي ا كواندو باس الربوكوب مي بريزنتا سو بابا يو تشو يوكي كومي بروك زيجارو جو بي جو با ما نون ابلو اسبانيول سي فوي كونتارمي ايراستا كنتستا اندمو كازا رباستا لا فيستا بونيتا
Piccola, sei la mia. Piccola,
c'est ma petite.
Piccola, sei la mia. Piccola,
c'est ma petite.
Oh, neri, 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 neri.
Baby,
so many, many jalousés.
Cogno.
Oh, neri, 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 neri.
Walesh.
Jenny, 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 Jennifer.
I love you.
Oh, neri, 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 neri.
Baby,
so many, many jalousés.
Cogno.
Oh, neri, 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 neri.
Walesh.
Jenny, Jenny, Jennifer.
I love you.
Jenny, Jenny, Jennifer. Dis-moi ce que je dois faire. Pour toi j'arrête les affaires. Jenny, Jenny, Jennifer. Stop. Jenny, Jenny, Jennifer.
E questo era Galì e il brano si intitolava Jennifer. E ora vi faccio ascoltare Estin e questa canzone si intitola Wacht op mij.
Het is zo koud, voelt Stone Island. Move so bad, je kent mij niet, nee. Je kent mij niet, nee. Voel me Stone Island, doe me plakken. Mijn moves zijn zo bad, maar ik heb choices, jongens. Voel me Stone Island. Ik vulde naar mijn licht, ik deed varen, mijn ogen dicht. Als ik dacht dat het eng werd, maar meer van was het niet eens eng. Ik vulde naar mijn licht, ik deed varen, mijn ogen dicht. Als ik dacht dat het eng werd, maar meer van was het niet eens eng. Ik vulde naar mijn licht. Thank you.
E questa era Estin, una bella canzone, Wacht op mij. E ora vi faccio ascoltare Massimo Zamboni e il brano si intitola Sorella sconfitta. Massimo Zamboni a Radio Onda Italiana.
Grazie sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e tre piaghe nel cuore e nessun filo per poterle cucire e il coraggio per poterle cantare. Grazie sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e rubata la voce, mi hai schiaffeggiato sull'ultima guancia. Non mi restava null'altro da offrire. Mi hai dato gambe per un colpo di reni per il salto di fuori. Salto di fuori appeso nel vuoto, un colpo di grazia per non farmi altro male. Grazie sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e i calli alle mani, una lima ai nervi per imparare, santa impazienza ma ciò che tarda avviene. Mi hai dato gli occhi e tre lame nel cuore, qualche canzone da rima recinare. Mi hai dato gli occhi e un microfono in mano e il coraggio per poterla cantare.
E questo era Massimo Zamboni e il brano si intitolava Sorella sconfitta. E ora vi faccio ascoltare Frida Bollani in Bowie on Mars. Frida Bollani Magoni. In Bowie on Mars.
Stood in bright lights.
When you're by my side, it's a good life.
You're mine forever, not just tonight. So let's go.
3, 2, 1, 0.
Fly to
to the sky, caress the stars like Bowie on Mars.
It's a great life.
We drift in space, we fade out of sight. So let's go.
We could be heroes, fly to the moon just to be alone. We can be like Bowie and live on Mars. Shoot up to the sky, caress the stars like Bowie on Mars.
Questa era Bowie on Mars di Frida Bollani con Frida Bollani Magoni, e su questo brano si chiude Radio Onda Italiana di questa sera, Libera la Radio. Questa sera abbiamo parlato dell'oro degli italiani e ne abbiamo parlato con Fabio Conditi, un esperto di moneta positiva. Vi ricordo anche che a Amsterdam c'è una nuova libreria italiana da alcuni mesi, da pochi mesi è aperto, che si trova proprio al centro di Amsterdam, si chiama Alfabeto Libri, l'indirizzo è Tweede Haus Bloemdwarsstraat 5B nel Jordaan, è aperta tutti i giorni tranne il martedì. E si trovano tutte novità, ma anche libri di seconda mano. È un luogo molto piacevole dove recarsi, fare una chiacchierata, bere magari un cappuccino, un caffè e comprare e leggere qualche libro. È una bellissima iniziativa, quindi vi invito a visitare Alfabeto Libri. Tra l'altro questo venerdì ci sarà anche una serata in ricordo di Stefano Benni con delle declamazioni teatrali, con delle letture teatrali, teatrali di Stefano Benni con Carmelinda Gentile. Quindi Alfabeto Libri, visitate il sito che è alfabetolibri.nl. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, ci sentiamo la prossima settimana, sempre il mercoledì dalle 20 alle 21 e il giovedì dalle 20 alle 21. Grazie ancora e alla prossima puntata.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
We'll be right back.